Ave Maria, cari amici radioascoltatori della Radio Buon Consiglio, ben ritrovati sulle frequenze della radio che porta l'Immacolata nel tuo cuore. Santa giornata a tutti voi da Claudio
E Ave Maria, da
e Maria. Sì. Allora, iniziamo subito. Oggi è festa, la festa dei riparatori, vero? San Lorenzo Cotto. Era cotto d'amore e gli uomini l'hanno cotto anche fisicamente, ma oggi è anche l'anniversario dell'ordinazione sacerdotale di Padre Pio, è vero, e stava sulla graticola pure lui, vedete? Per cui voi vi lamentate per il caldo? Bene, pensate alla graticola, vedrete che vi vengono i brividi. Allora, iniziamo subito con la riparazione, nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Amen. Mio Dio, io credo,
Adoro,
apparo, spero e
spero e
vediamo.
viamo,
E vi domando
e vi domando
perdono per
perdono
tutti
per
quelli che
tutti
non
quelli
ti
che non
vedono,
credono,
non
non
adorano,
adorano,
non
non
sperano
sperano
e
e
non
non
vi
vi
amano.
amano.
Santissima
Santissima
Trinità,
Trinità,
Padre,
Padre,
Figliolo e
Figliolo e
Spirito
Spirito
Santo,
Santo,
io vi
io vi
adoro
adoro profondamente.
profondamente. E vi
Vi
offro il
offro il
preziosissimo
preziosissimo
corpo,
corpo,
sangue, anima e
anima e
divinità
divinità
di
di
Gesù
Gesù
Cristo,
Cristo,
presente in
presente in
tutti i
tutti i
tabernacoli
tabernacoli
del
del
mondo,
mondo,
in
in
riparazione
riparazione
degli
degli oltraggi,
oltraggi, sacrilegi,
sacrilegi,
indifferenze
indifferenze
con cui
con
egli è
cui egli si è
offeso,
offeso,
e per i
e per
meriti
i meriti
infiniti
infiniti
del
del
suo
suo
sacratissimo
sacratissimo
cuore
cuore
e del
e del
cuore
cuore immacolato
immacolato
e
e addolorato di
addolorato di
Maria,
Maria,
vi domando la
vi chiedo la
conversione dei
conversione di
poveri
tutti i
peccatori.
poveri peccatori.
Comunione spirituale. Gesù mio, io ti
Io ti
credo
credo
presente
presente
nel
nel
Santissimo
Santissimo
Sacramento
Sacramento
dell'altare,
dell'altare.
ti amo
Ti
sopra
amo
ogni
sopra ogni
cosa
cosa
e ti
e ti
desidero
desidero nell'anima
nell'anima mia.
mia.
Poiché ora non
Poiché ora non
posso
posso
riceverti
riceverti
sacramentalmente,
sacramentalmente,
vieni
vieni
almeno
almeno
spiritualmente nel mio
spiritualmente nel mio
cuore.
povero cuore.
Come è già venuto, io ti
Ti
abbraccio, ti
abbraccio, ti
ringrazio e
ringrazio e
tutto mi
tutto mi
unisco a
unisco a te,
te, oh mio
a un
Signore,
Signore
che non
che non
ebbe
abbia
mai
mai a
a separarmi
separarmi
da
da
te
te con
con
il
il
peccato.
peccato. Bene, ora che le felici coincidenze, oggi appunto è venerdì. Qui si ricorda la crocifissione di nostro Signore Gesù Cristo, ma si ricorda, come dicevo, San Lorenzo, diacono e martire, messo, pensate un po' che crudeltà, cotto sulla graticola. E dice, pensate un po' però, non vedevo l'ora di andare in paradiso. Allora, dice, sono cotto già da questa parte, giratemi da quell'altra, voltatemi dall'altra. Aveva ancora l'umor di colui che scoppia di gioia interiormente, no? Allora, coloro che lo odiavano lo hanno messo sulla graticola, no? E lui invece che amava, praticamente. Sulla graticola erano i suoi carnefici, no? Perché erano arrabbiati contro di lui, furibondi, per cui l'hanno voluto ammazzare. Dice: io adesso fra un po' sto in paradiso, per cui vi ringrazio perché siete i miei benefattori, penso un po'. Ma dicevo appunto che anche l'anniversario della prima Santa Messa, celebrata da Padre Pio il 10 di agosto, 1910, vero Anna?
Sì, avevo
1910,
letto,
me lo
sì.
ricordo perché in quell'anno è nato anche mio papà, per quello che me lo ricordo. Allora, 1910. E Padre Pio dice che ogni volta, cioè ogni anno, già dal giorno prima, dice, il mio cuore veniva inondato di un fuoco d'amore per il Signore, dice, rivivevo quel giorno in cui sono stato consacrato, che sono stato, sono diventato sacerdote, per cui ogni anno, il giorno prima, già il mio cuore si riempiva come se fosse stato quel giorno là. Pensate un po', Padre Pio. Ma Padre Pio, beh, visto che stiamo parlando di Padre Pio, però dobbiamo dire una cosa, perché bisogna pur dirla, Anna. Siccome l'ha detta lui, non è che la diciamo noi, l'ha detta lui. Allora, Padre Pio dice così: vengono quassù, mi viene veramente che sofferenza, vengono quassù perché interceda per loro comodità, la salute, il lavoro, un fortunato matrimonio, e nessuno mi chiede la vera grazia, che è quella di accettare con amore le contrarietà che il Signore permette giorno per giorno. Che botta, vero?
Sì.
Andiamo da Padre Pio. Sì, volete, voi volete tutto quello che interessa a voi, ma non volete quello che interessa a Dio praticamente, no? Vabbè, allora, però, ecco, cosa dobbiamo dire? Che oggi abbiamo però, siamo, come dire, abbiamo a destra, che domani poi è Santa Chiara, ma ieri era Santa Benedetta della Croce, cioè Edith Stein, per cui pensate che trio di santi abbiamo, vero? E sono tutti quanti praticamente concentrati nel mese dell'Assunta, che bello. Poi sarà San Massimiliano il 14, vero? E questo mese dell'Assunta che mi fa sempre pensare, dico, la Madonna è stata assunta perché aveva un curriculum vitae straordinario per il cielo, e per cui è stata subito assunta in anima e corpo. Però pensate, noi che domandiamo, Signore portami in paradiso, Signore ti prego, ecco, fa che io possa raggiungerti. Dice, vabbè, cerca di preparare un bel curriculum vitae di santità, perché sennò, cari miei, c'è un curriculum da purgatorio, e prega che non tu abbia un curriculum da inferno, vero? Il curriculum. Ecco, proviamo, sarebbe bello sul muro scrivere: che curriculum hai? Punto di domanda. Per paradiso, per purgatorio, per inferno, vedi, già fatta la catechesi, perché basterebbe solo questa domanda da porsi, vero? Non da porci, nel senso che uno può dire anche domande da porci, ma oggigiorno con quello che si vede in circolazione bisognerebbe dire proprio domande da porci. Ebbene, allora, due grandi sante, San Lorenzo, San Pio, che celebra la prima messa inchiodato sulla croce per 58 anni, dall'altra parte la martire, vero, Santa Benedetta della Croce, Teresa della Croce, e Santa Chiara, che è stata definita un'immagine, diciamo, che riproduce la Madonna in pratica, ecco. Come San Francesco è stato l'immagine di Gesù crocifisso, così è scritto, vero, che Santa Chiara era l'immagine proprio della Madonna, probabilmente con le proporzioni dovute, non è stata concepita senza peccato Santa Chiara, però diciamo, ha imitato la Madonna in modo straordinario, come San Francesco ha imitato Gesù crocifisso. E allora, ma io non ho capito una cosa, no? Con tutti questi santi che la Chiesa ci propone a conoscere, soprattutto, uno deve sapere, Oggi è San questo, San quello e San quell'altro. Ma perché non vi comprate i libri dei santi? Così ogni giorno avete da leggere la vita del santo del giorno e dire, beh, e io cosa sto aspettando? Di andare ad abitare con loro senza fare niente di quello che hanno fatto loro? Cari miei, io lo dico mica solo per voi, lo dico anche per me, perché pensavo questa mattina, sai Anna, recitando la novena di San Michele Arcangelo, si continua a parlare, vero, degli angeli, di San Michele, dei vari cori, vero? E allora questa mattina il pensiero, sai dove è volato? È volato in paradiso, no? Che dicevo, vedi, loro sono là. Noi stiamo pregando loro che ci aiutino a raggiungerli. Loro pregano che noi lo possiamo fare. E intercorre una certa amicizia, poi io vi raccomando la novena di San Michele, ve la raccomando con tutto il cuore, bisogna farne l'esperienza. È una delizia mai provata sino ad oggi. Vedo proprio gli angeli che ci aiutano, sono proprio così, diciamo, solleciti, ti aiutano nelle piccole cose che quasi non ti accorgi, perché sono di una discrezione incredibile, no? Però ti accorgi che è impossibile che a te vadano tutte dritte, no? Perché te le mettono dritte loro in fila, altrimenti sarebbe impossibile. È un grande aiuto, un grande aiuto. E vi raccomando, appunto, ecco, la devozione, ecco, a questa novena di San Michele Arcangelo, non ne potrei più fare a meno, perché noi siamo stati creati poco meno degli angeli, e resteremo poco meno degli angeli, però, diciamo, coloro che sono i nostri fratelli maggiori, qui sono gli angeli, vogliono in pratica che diventiamo poco meno di loro. Ma se pensate a San Michele che è venuto a Fatima a insegnare ai bambini, ma sapete cosa ha compiuto San Michele con quei tre bambini? È un processo di angelizzazione. Cioè, ha voluto angelizzarli, questi tre bambini, erano come tre angeli, questi tre bambini di Fatima. Ma ho capito, ma noi di che razza siamo? Non ho capito, dico, siamo umani, siamo poco meno degli angeli, ma che ci viene da ridere pensare poco meno degli angeli? State attenti, perché anche i demoni sono angeli, per cui uno può essere anche poco meno di un angelo cattivo, e ci sono purtroppo. Ecco, ma noi dobbiamo essere poco meno degli angeli buoni, è così. Ora Anna, oggi ci sono le letture anche con San Paolo, per cui io non vorrei allargarmi di troppo, perché per togliere la parola poi a Don Dolindo, poi se c'è spazio diremo ancora qualcosa. Però penso, mi vedo una santa grande di qua, un santo grande di là, giorno della prima messa, un'altra santa a destra e a sinistra. Ma noi cosa andiamo a vedere, gli attori, le attrici, ma cosa andiamo a vedere noi, la televisione, cos'è, c'è il Grande Fratello, che ne so, io sento dire, non, io il televisore non ce l'ho, che grazia, non ho il televisore, ma che grazia, ma che bene che si sta, pensate un po', è peggio di un ladro, il televisore è peggio di un ladro, perché ti ruba il tempo che il Signore ti ha dato per la tua santificazione. Ed è un ladro, e tu non hai messo l'antifurto in casa tua, e lui continua a rubare il tempo, e tu addirittura paghi anche il canone perché hai paura che smetta di rubarti. Ma dimmi te, Homo sapiens, ma quando mai è stato sapiens? Solo i santi sono Homo sapiens, no, gli altri sono un uomo stolto, ma proprio stolto, ma proprio stolto. Bene, Anna, dopo le divagazioni del giorno, ormai ti sei abituata, cosa devo fare? Sono un chiacchierone.
Sono considerazioni, non sono chiacchiere così dette tanto per riempire un po' di tempo, no, sono utilissime direi e ci fanno riflettere su tante realtà che viviamo proprio.
Sì, sì.
Ciascuno di noi ha di che battersi il petto davvero, Claudio.
Dice pago il canone perché non vorrei che il ladro smettesse di rubarmi il tempo. Ma tu capisci, no, ma dico, è come una barzelletta, no?
Sì.
Perché temo che non mi permettano più di poter ospitare il ladro che mi ruba il tempo,
certo,
della mia santificazione.
Lo mantengo anche, pensa.
Sì, sì.
Sì, sì.
Poveri. Bene, Anna, a te la parola, ma che io c'ho una voce che va e che viene, non lo so
tanto,
come mai,
no,
perché ho fatto le cose.
Una voce abbastanza stanca, sì.
Mamma mia.
Allora, eccomi. Il Signore è largo e munifico con tutte le sue creature e soprattutto con l'uomo creato a sua immagine e somiglianza, al quale concede sempre le grazie necessarie alla salvezza. Egli però vuole essere ricambiato con la donazione gioiosa e generosa di sé. Il sacrificio offerto con tristezza, infatti, e in modo ostentato, non può riuscire gradito a colui che ha dato tutto se stesso per la nostra salvezza. Siamo generosi con lui, amandolo e osservando fedelmente i suoi comandamenti, non per costrizione, ma per ricambiare il suo amore. Dalla seconda lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, tenete presente questo. Chi semina scarsamente, scarsamente raccoglierà. E chi semina con larghezza raccoglierà. Ciascuno dia secondo quanto ha deciso nel suo cuore, non con tristezza né per forza, perché Dio ama chi dona con gioia. Del resto, Dio ha potere di far abbondare in voi ogni grazia, perché avendo sempre il necessario in tutto, possiate compiere generosamente tutte le opere di bene. Sta scritto, infatti, ha largheggiato, ha dato ai poveri, la sua giustizia dura in eterno. Colui che dà il seme al seminatore il pane per il nutrimento, darà e moltiplicherà anche la vostra semente e farà crescere i frutti della vostra giustizia.
Insomma, la mia voce l'ha sentita fino adesso, vai avanti con la...
Con Don Dolindo, sì, con la sua meditazione. Sembra un po' curioso, a prima vista, che San Paolo, per stimolare i Corinzi alla carità, ricorra a motivi umani, anzi, in certo modo tocchi le corde più delicate del loro amor proprio. Eppure, egli scrive certamente sotto l'ispirazione dello Spirito Santo. In realtà non è un'anomalia, ma è una lezione che il Signore ci dà per tutte le opere buone e le iniziative sociali della Chiesa. L'umana fragilità non può essere spinta al bene da soli motivi spirituali e soprannaturali, ma ha bisogno anche di quei giusti incitamenti umani e di quelle sane emulazioni che spingono più facilmente al bene. La visuale di un premio, di una promozione, magari anche di un vantaggio temporale immediato, può suscitare nella Chiesa tante preziose attività e può opporre alle insidie della propaganda e dell'azione nemica una diga potente. È un errore gravissimo della propaganda cattolica, soprattutto in questi tempi, nei quali i nemici sono ben finanziati e benissimo organizzati nel male, il fondarsi solo sullo zelo di pochi, zelo che può anche riuscire vano, senza i mezzi adeguati a sostenerlo. Oggi, per esempio, non si può rispondere alla stampa cattiva che con la stampa buona, fatta con tanta abbondanza e ricchezza di mezzi da imporsi a quella cattiva. Se si vuol salvare una parrocchia, una diocesi, una nazione, occorre quasi una mobilitazione generale di tutti i buoni e di tutte le sane energie. Occorre profondere anche denaro, senza risparmio, confidando nella divina provvidenza, perché senza denaro oggi non possono sostenersi le opere di apostolato, quello che i grandi santi di azione sociale hanno fatto con la loro fede e le loro iniziative private, come in questi ultimi tempi ha fatto San Giovanni Bosco, debbono farlo con larghezze di vedute e di mezzi i parroci e i vescovi, in modo da paralizzare completamente le iniziative dei cattivi. San Paolo si appella all'amor proprio stesso dei Corinzi e al loro vantaggio per stimolarli alla carità. Chi potrà opporre obiezioni a muovere lo zelo sacerdotale e laico con prospettive di un vantaggio anche temporale, che finisce poi sempre per essere un vantaggio spirituale? Nel deserto il Signore avrebbe potuto far scaturire l'acqua dalla pietra, senz'altro. E invece volle che Mosè avesse percosso il masso. Naturalmente con quella semplice percossa l'acqua non sarebbe scaturita, ci volle un grande miracolo di Dio, ma il Signore volle che ci fosse anche un gesto, un concorso che lo provocasse. Ci sono sacerdoti santi che percuotendo se stessi con le discipline e le penitenze fanno scaturire le acque della grazia per il popolo cristiano nel deserto della vita. E ci sono sacerdoti che come aridi massi hanno bisogno di una stimolante percossa che li renda fonti di acqua viva per il popolo. I vescovi, nella loro altissima dignità e potenza, hanno nel loro pastorale ministero la verga per percuotere questi massi con tutte le arti di un salutare governo, arti attinte non dalla politica o da adattamenti umani, ma dallo Spirito Santo, come le attingeva San Paolo. Questo grande apostolo è stimato dai dotti come un grande oratore e un profondo psicologo e sa toccare mirabilmente i cuori. Egli lo è veramente, ma per grazia dello Spirito Santo. Ora, se lo Spirito Santo gli ispirava quei motivi umani che stimolavano i Corinzi alla carità, vuol dire che in tutte le altre opere di bene questi motivi sono utili, anzi, necessari per convincere e conquidere quelli che debbono farle. San Paolo prospetta ai Corinzi la grande fecondità anche materiale della carità, dicendo che chi semina scarsamente poco mieterà e chi semina con abbondanza pure mieterà. È un grande frutto della carità, frutto così costante che ha tutto il valore di una legge e si tocca con mano. Chi dà riceve e riceve per intrecci di provvidenza così palesi che non si può dubitare che sia proprio la provvidenza a dare con abbondanza il contraccambio della carità. Non sono ben fornite le case o le persone spilorce, ma quelle che generosamente danno. Chi è taccagno si affida alla propria provvidenza e questa è sempre sterile. Chi dona si affida alla provvidenza di Dio. E questa è sempre feconda, come è feconda l'abbondante semente che si dona alla terra. Un seminatore avaro produce sempre poco nel suo campo. Questa ammirabile legge di fecondità non riguarda la stolta prodigalità che dona per egoismo e per mania di dare. Essa si realizza solo quando si dona con gioia, per amore di Dio, per consolare il prossimo sofferente, per far glorificare Dio da tanti cuori che solo per un beneficio materiale sentono la bontà e la paternità sua e lo ringraziano. Occorrono quindi una grande fede e un grande amore a Dio per sperimentare la fecondità della carità, poiché essa avviene non per un fatto naturale, ma per la divina potenza. Dio è potente, esclama infatti San Paolo, per fare che voi abbondiate di ogni bene. Egli somministra pure abbondante la vostra semente. Chi dona per amore di Dio e con gioia diventa strumento della divina provvidenza ed il Signore lo arricchisce perché possa donare con grande liberalità. I santi, in fondo, nella loro povertà di spirito, erano dei grandi ricchi nel compiere le opere di carità. Per le loro mani sono passati milioni e valori ingenti e non si sono arrestati nelle loro mani, ma sono passati come acqua dalla fonte nelle mani dei poveri e dei diseredati per il loro sollievo e per la gloria di Dio. La gloria di Dio, la benedizione al suo santissimo nome e la preghiera che i beneficati fanno per i benefattori sono gli ultimi e più validi motivi con i quali San Paolo esorta i Corinzi alla carità e lo sono anche per noi. Dobbiamo far glorificare il Signore, il cui nome è tanto bistrattato dagli uomini e niente è più adatto a farlo glorificare quanto la carità. L'argomento più facile, più luminoso della verità, della superiorità della nostra fede per il mondo materialista è un argomento che sta alla portata di tutti, anche degli empi. Amen. Ecco Claudio, quindi la meditazione di Don Dolindo adesso.
Praticamente pensavo anche a quelli che seminano scandali.
Sì.
Che cosa raccoglieranno?
Mio Dio.
Abbondantemente seminano scandali e abbondantemente riceveranno anche la ricompensa. Però volevo anche dire questo. Penso ai pastorelli che sono dei giganti di santità. Loro hanno donato abbondantemente. Volete voi offrirvi? Vi ricordate Giacinta che non era mai stanca di patire, di offrire per salvare anime? Bene, il Portogallo non è entrato in guerra. Pensate la seminagione fatta in questa piccola bimba dell'amore era di Dio, ha salvato migliaia, centinaia di migliaia, diciamo, di vite fisiche, ma anche di vite spirituali. Ha seminato abbondantemente questa piccola e ha raccolto abbondantemente. Una nazione intera non è entrata in guerra, nella guerra mondiale, dove tutta Europa era in guerra, meno il Portogallo, pensa un po', no? Quindi dobbiamo stare attenti perché non sono cosine da poco, ma sono invece praticamente degli insegnamenti che sono immensi, ma non stiamo attenti, noi non è andato in guerra, ma perché? Ma domandati perché? Perché qualcuno ha seminato abbondantemente. La Madonna è la celeste seminatrice e ha seminato in Portogallo questi tre bambini. Tre bambini che hanno detto di sì, avrete molto da soffrire, ma la grazia di Dio vi sosterrà. Questo è importante, cioè io soffro ma sono sostenuto, perché soffrire senza essere sostenuti è come dire soffri e ti lascio abbandonato nelle tue sofferenze. Invece no, ti assisterò. E come assisto, dicevo. Tant'è vero che godevano di poter offrire, no, lasciami dalla parte di qua così salvo più anime, capito? Cioè, le cose si leggono, ma se uno non le capisce come non le avesse lette, anzi, ha la responsabilità di averle lette, di non averle capito e di non essersi domandato il significato di quello che ha letto, peggio ancora, no? E allora, ecco, seminare abbondantemente. Ma Padre Pio dice: ho versato oceani di sangue. Pensa, oceani di sangue. Cioè, ma come è possibile, oceani di sangue? Allora, è un fatto mistico. Cioè, non si poteva calcolare quanto sangue, perché 58 anni di sangue, ma quanto sangue ha versato, misticamente dice oceani di sangue. Per lavare, ecco, le anime che costavano lacrime e sangue. C'è sto cristianesimo che io sento quando vado in chiesa, mi viene da piangere, perché a dirvi così come confidenza, no? Cioè, a parte la messa che è un discorso, ma poi vado volentieri quando non c'è nessuno. Almeno sto con Gesù. E non ci sono distrazioni e cose storte, ti tocca vedere, sentire, eccetera. Allora dice, adesso qui non c'è nessuno, siamo soltanto io e te. Allora veramente approfittate delle chiese vuote. Non, pensate, i ladri profittano delle chiese vuote, no, per rubare, ma i cristiani devono approfittare delle chiese vuote per, non dico per rubare grazie, ma per rubare al tempo perduto, però il tempo che dà frutto, cioè rubarlo durante la giornata, togliere i tempi morti, i tempi che sono, si perde tempo, ecco, e portarli da Gesù, stare là con Lui, così. Allora, Anna, noi abbiamo anche il salmo,
certo, sì,
ma anche il salmo, sì, sì,
che
era una guardate, è una grazia, insisto con gli angeli, perché loro sanno tutto, loro conoscono il Vangelo, conoscono tutte le letture, ma loro sanno il significato delle letture, ma pensa che lo sanno perfino i demoni, no? Possibile che noi siamo così stolti? Lo sanno tutti gli spiriti beati e anche infernali, noi disinteressati. Ma secondo voi chi è che ci convince ad essere disinteressati alla conoscenza della verità? Se il demonio, l'ho sentito io durante l'esorcismo, però, che ha detto al prete che diciamo ha sbagliato una parola, una cosa da niente, diremo così, no? Subito ha detto, ignorante, sta scritto così, pensa un po', gli ha dato dell'ignorante al prete perché ha sbagliato, cioè ha detto una parola al posto di un'altra, cioè non l'ha detta esatta, per cui il demonio è l'accusatore dei fratelli, ignorante, ma sai oggi dovremmo sentire i cori dei demoni, ignoranti, ma cosa state dicendo, ignoranti, ma cosa state dicendo, cancellate la parola di Dio e sostituite quelle che vi suggerisco io.
È terribile.
È così, va bene? C'è gente qui, bisognerebbe portarla a fare gli esorcisti, che pigliassero quattro legnate dai demoni, così almeno si darebbe una mossa, però prima di andare a trovarli per tutta l'eternità, è bene che li conoscano prima.
Certo, hai ragione, per muoterli come
sì, sì,
ha fatto Mosè nel deserto, certo,
sì,
come
sì, dicevo. Ah, siamo capaci di percuotere Gesù Cristo, no? Con le eresie, con tutte le cose, con i nostri peccatacci, no? E poi non siamo capaci, vero, cioè dovremmo dire, Signore, castigami, oh Signore, ma salvami. Beato l'uomo che teme il Signore, leggi Anna.
Sì, ritornello, beato l'uomo che teme il Signore. Beato l'uomo che teme il Signore, nei suoi precetti trova grande gioia. Potente sulla terra sarà la sua stirpe. La discendenza degli uomini retti sarà benedetta. Felice l'uomo pietoso che dà in prestito, amministra i suoi beni con giustizia, egli non vacillerà in eterno. Eterno sarà il ricordo del giusto. Egli dona largamente ai poveri, la sua giustizia rimane per sempre, la sua fronte si innalza nella gloria.
Ecco i salmi che finiscono in gloria. Allora, beato l'uomo che teme, no, che teme il Signore, no? Perché se tu ami, temi solo di offenderlo, questo è il significato, no? Beato l'uomo che teme di offendere Dio, cioè, spieghiamolo ancora più semplicemente, vivo la presenza di Dio, devo vivere la presenza di Dio, voglio farmi santo, devo vivere la presenza di Dio, ogni atto che compio, ogni pensiero che mi passa per la testa, solo davanti a Dio, alla sua presenza, no? Subito comprendo, ma sto pensiero, mi vergogno di farlo davanti a Dio, vero? Questo alla sua presenza, questo atto che mi passa per la mente, ma mi vergognerei di compierlo alla presenza del Signore. Se uno non arriva qui, no? A vivere la presenza di Dio, vivere la presenza di Dio, pensa un po', ti vesti come un disgraziato, no? Perché non vivi la presenza di Dio? Cioè, lui c'ha la tonaca fino, c'ha il mantello fino ai piedi, tu arrivi là mezzo nudo, eh? Vatti a vestire, non dare scandalo, vivi la presenza di Dio. Non vedi che sei un pagliaccio, no? Ma come fai a presentarti alla presenza di Dio che ti ha creato e tu ti sei tutto modificato, sei un OGM umano. Beato l'uomo che teme di offendere il Signore, ecco questo è il significato, e nei suoi precetti trova grande gioia, ma per forza, perché i precetti di Dio sono le vitamine, sono le sostanze che danno forza alla vita, cioè tu proprio con i suoi precetti, siccome vivi alla presenza di Dio e fai tutto quello che Lui ti dice, hai la forza di Dio. Allora, nei suoi precetti trova grande gioia, ma certo che trova grande gioia, perché l'amore cresce, tu ami Dio e temi di offenderlo. Perché temi di offenderlo? Perché lo ami e per cui non vuoi offenderlo. Se non lo ami, non temi di offenderlo. Capito come si fa a vedere il nostro curriculum, tarlato? Allora, nei suoi precetti trova grande gioia. Grande gioia, non prova gioia, grande gioia. Stare attenti, ogni parola ha un significato. La discendenza degli uomini retti sarà benedetta. Bene, allora state attenti. Padre Pio dice, i figli dei vostri figli non avranno lacrime a sufficienza per piangere le colpe dei propri genitori. Avete visto che generazione di italiani di uomini è viva adesso? Altro che una sarà la sua stirpe, la discendenza sarà degli uomini retti, sarà benedetta. Siccome non siamo retti, abbiamo fatto le leggi contro Cristo, altro che benedetti, siamo dei maledetti. Siamo dei maledetti, siamo. E ce ne accorgeremo. Altro che benedetti. Cioè il contrario della benedizione è una maledizione. Quante disgrazie abbiamo e avremo e aspettiamo quelle che vengono. Disgrazie? Proprio perché noi non siamo stati retti nella abbiamo seguito l'insegnamento di Dio. Felice l'uomo pietoso che dà in prestito, amministra i suoi beni con giustizia, egli non vacillerà in eterno, eterno sarà il ricordo del giusto. Ora, felice l'uomo che dà in prestito, amministra i suoi beni con giustizia. Intanto noi di quel che abbiamo di nostro ci sono soltanto i peccati, per cui quel che abbiamo gratuitamente l'abbiamo avuto per grazia, per misericordia, perché il Signore è grande nell'amore. E allora felice l'uomo pietoso che dà in prestito, cioè dà quello che non è proprio, no, ma lo dà in prestito perché gratuitamente l'ha ricevuto e gratuitamente lo deve dare alla fine, no? amministra i suoi beni con giustizia. Cosa significa con giustizia? Voi pensate oggi che c'è lo sfruttamento dell'uomo. Lo vogliono far lavorare di domenica, lo vogliono far fare delle cose incredibili. Ecco, questa è ingiustizia. Quei soldi guadagnati in quel modo là, preparatevi a pagarli tutti quanti in sofferenze proprio per l'ingiustizia. Egli, giusto, vero, non vacillerà in eterno. Qui non è che vacillerà soltanto sulla terra, in eterno non vacillerà. Eterno sarà il ricordo del giusto, per cui il bene che hai fatto si ricorderà non finché sei vivo, ma anche nel tempo, in eterno. E gli dona largamente ai poveri, la sua giustizia rimane per sempre, la sua fronte si innalza nella gloria. Allora noi quando parliamo di poveri, di donare, che oggigiorno è anche un problema quello lì, perché te vedi che se tu un tempo quando c'erano i veri poveri, quello che gli davi ti ringraziavano. Oggigiorno tu dai magari qualcosa, no, io voglio soldi, allora, hai fame, ti do da mangiare, vuoi che ti vesta, ti do da vestire, ti do, no. Allora, ma che noi abbiamo solo a che fare con un uomo animale? E allora, l'uomo spirituale, che è più povero dell'uomo carnale, dell'uomo diciamo fisico, ecco questo qui, più povero di lui, e gli dona largamente ai poveri, allora Padre Pio ha donato largamente ai poveri, però la sua giustizia rimane per sempre, la sua fronte si innalza nella gloria. Salvar le anime, dar la vita ai morti, far da buoni samaritani, vero, è veramente aiutare i poveri diciamo di vita spirituale, la conversione dei poveri peccatori. La Madonna, l'angelo di Fatima, non è venuto a dire: bambini, date da mangiare ai poveri. Gli ha detto: credo, adoro, spero e ti amo, e ti domando perdono per tutti quelli che non credono, non adorano, sperano, ti amano. Capite? Riparazione, la Madonna era preoccupata per le anime che andavano all'inferno, non era preoccupata per quelli che non avevano i vestiti firmati, era preoccupata per quelli che andavano all'inferno. Noi invece non ci preoccupiamo di quelli che finiscono all'inferno, perché magari rischiamo di non crederci, speriamo che Gesù, ma no, è misericordioso, poi c'è qualche povero disgraziato che ha detto che l'inferno è vuoto. No, l'inferno, se fosse vuoto è perché li avremmo tutti qua sulla faccia della terra, in quel senso, ma non è vuoto. Ebbene, allora dobbiamo chiedere anche la pausa musicale, Anna, perché
sì,
mi sa che qui praticamente parlando, alla fine...
Anime, la Madonna chiedeva anime, pensa.
Anime. Ma scusa, l'anima dura in eterno, no?
Sì.
Ti ha detto Padre Pio, vengono qua per guarire fisicamente, sì, per trovare moglie, per trovare un buon lavoro, ma c'è nessuno che viene qua e dice: Padre, mi aiuti a salvare l'anima mia. Ecco, ma sai che bello, un sacerdote che si sente dire: mi aiuti a salvare la mia anima. Allora questo sacerdote si sente al posto giusto, no? Quindi cosa faccio io qua? L'agenzia matrimoniale, ma che cosa faccio io qua? E l'ufficio collocamento, ma che sto a fare io qua? L'infermiere, ma cosa sto a fare qua? Certo, anche quelle cose si possono fare, ma vuoi mettere la salvezza eterna? Bene, pausa musicale.
Certo, a tra poco. Ave Maria.
Ave Maria. Bene, riprendiamo la nostra meditazione.
Certo.
Anna, dovremmo anche chiedere, però, non è che siamo sfacciati, però dobbiamo dire ai nostri cari ascoltatori, ma voi vi ricordate di pregare anche per questi due pellegrini?
Spero proprio di
due
sì.
Poveri, questi due poveri servitori della Madonna del Buon Consiglio. Dice, sappiamo che lei ha tanta pazienza, magari ne avrete anche voi un poca, ma insomma abbiamo anche noi bisogno di preghiere, sapete,
sì.
Perché è una responsabilità. Qua stare qui davanti al microfono e dire certe cose, ci vuole veramente la grazia di Dio. E allora
certo.
Pregate per noi. Bene Anna, allora a te il Santo Vangelo.
Il Santo Vangelo, sì. La rinascita spirituale dell'anima può avvenire solo se ci si decide a seguire Gesù sulla via del rinnegamento e dell'abnegazione. Solo morendo a se stessi, infatti, si potrà portare frutti di vita eterna. Solo mortificando le proprie passioni, nello sforzo costante di correggere le cattive inclinazioni per piacere al Signore, si potranno guadagnare i meriti necessari alla propria salvezza eterna. Dal Vangelo secondo San Giovanni, In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: in verità io vi dico, se il chicco di grano caduto in terra non muore, rimane solo. Se invece muore, produce molto frutto. Chi ama la propria vita la perde, e chi odia la propria vita in questo mondo la conserverà per la vita eterna. Se uno mi vuole servire, mi segua, e dove sono io, là sarà anche il mio servitore. Se uno serve me, il Padre lo onorerà. Pensa che belle parole. Passiamo a Don Dolindo.
Sì, caro Don Dolindo, quanto ha patito Don Dolindo, ma ha patito per dare gloria a Dio e per dare gioia a noi. Per l'insegnamento che ci dà, pensate un po', nel tempo in cui si sente di tutto e di più, avere un riferimento veramente cattolico, santo, tu leggi il Vangelo e lui te lo spiega come la pensa Dio. E allora è un grande, pensa, se non avessimo, per esempio, Don Dolindo, dovrei magari cercare qualcos'altro, ma siccome il Signore... quando sai i doni li prepara in anticipo, il Signore è sempre in anticipo, ci ha donato questo grande sacerdote che ha commentato tutta la Sacra Scrittura. Bene.
Quanto ha scritto bene, eccomi allora. Molti pagani, presi dal fascino della verità, si univano come proseliti al popolo ebreo. Alcuni osservavano solo pochi precetti della legge ed erano chiamati proseliti della porta, quasi rimanessero solo innanzi all'ingresso del regno di Dio. Altri invece si sottomettevano a tutte le prescrizioni della legge, compresa la circoncisione, ed erano chiamati proseliti della giustizia. In occasione delle feste di Pasqua, perciò, molti pagani accorrevano a Gerusalemme per adorare Dio nell'atrio che loro era riservato. Vi concorrevano anche quelli che non erano proseliti per un senso di curiosità, in maggioranza uomini d'affari o commercianti che si trovavano a passare per la Palestina per il disbrigo delle loro faccende. Il grido di entusiasmo che suscitò nel popolo di Gerusalemme il racconto della risurrezione di Lazzaro ed il movimento verificatosi nell'ingresso trionfale di Gesù nella città, suscitò la curiosità di alcuni pagani proseliti che erano venuti per adorare Dio e fece loro nascere il desiderio di conoscere da vicino Gesù. Essi lo dissero a Filippo, che era di Bezzaida di Galilea, nota il Sacro Testo, forse perché venivano proprio da quei luoghi e conoscevano o lui o la sua famiglia. Filippo poi doveva avere anche la premura o l'impegno di regolare l'afflusso della folla, come può rilevarsi dal fatto che Gesù, quando moltiplicò i pani e i pesci, si rivolse a lui per sapere come si poteva dar da mangiare al popolo che lo seguiva. Filippo, alla domanda dei pagani, non osò rispondere subito, ma si consultò con Andrea, che era il più anziano tra gli apostoli, per sapere se Gesù era disposto a riceverli. Si ricordò che il Redentore aveva proibito di predicare ai pagani e temette di averne un rifiuto o un rimprovero. Andrea dovette incoraggiarlo a parlarne al Signore. E tutti e due infatti gli si avvicinarono e glielo dissero. Il Sacro Testo non fa capire esplicitamente che Gesù avesse ricevuto i pagani, ma dal contesto può dedursi di sì, giacché egli vide in quegli uomini come la rappresentanza dei popoli pagani che un giorno si sarebbero uniti alla Chiesa, e nel suo amore esultò, pensando che la sua passione e morte avrebbe fruttato la salvezza degli uomini. Egli inoltre parlò del valore della vita dello spirito in opposizione a quella del corpo ed esortò tutti a seguirlo senza restrizioni, pienamente, con il raggiungimento dell'eterna gloria. Ora, questi avvertimenti erano proporzionati ai pagani che volevano vederlo, ed egli dovette rivolgersi ad essi. Li vide, li raccolse, scrutò con il suo sguardo divino l'ansia e il desiderio di quei cuori, arse dal desiderio di dar loro la vita e per quelli dei quali erano rappresentanza, ed esclamò: «È venuta l'ora nella quale il Figlio dell'uomo sarà glorificato». La sua passione era per lui l'ora della glorificazione, cioè della fecondità dell'opera che egli era venuto a compiere. La sua morte non era la fine di tutto, come speravano quelli che congiurarono contro di lui, ma era il principio dello sviluppo della sua opera, e doveva produrre nel mondo la fioritura meravigliosa delle anime, nate a vita novella dal suo sangue prezioso. Le anime poi potevano rinascere in lui e per lui solo, se si rinnegavano, se lungi dal riporre la felicità nella carne e nella vita presente, come facevano i pagani, la riponevano nella negazione di sé. Perciò soggiunse: in verità vi dico che se il granello di frumento caduto in terra non muore, resta solo. Se poi muore e fruttifica abbondantemente, chi ama la propria vita la perderà, e chi odia la propria vita in questo mondo la salverà per la vita eterna. Chi mi serve, mi segua, e dove io sono sarà anche chi mi serve, e chi servirà me sarà glorificato dal Padre mio. Alludendo alle pene che dovevano avere i suoi veri seguaci e alla piena abnegazione della vita materiale, Gesù Cristo guardò la ripugnanza che gli uomini avrebbero avuto al patire e, unendosi alla loro debolezza, volle sostenerla con il suo esempio. La ripugnanza al patire non doveva essere una ragione per credere impossibile ai pagani la vita cristiana, fatta di rinunzie, ma doveva essere un'occasione per abbandonarsi maggiormente alla divina volontà. Ecco, questa ripugnanza la volle sentire gli stesso e la manifestò in quel momento, dando libero varco alla tristezza e al timore, mostrando così di essere veramente uomo, come era veramente Dio. Egli perciò esclamò: adesso l'anima mia è turbata, e cosa dirò io? Padre, liberami da quest'ora? Un'improvvisa caligine di tristezza gli oppresse il cuore, permettendolo lui stesso. La sua umanità si trovava di fronte alla morte che doveva subire, ne sentì ripugnanza, ne desiderò la liberazione, ed egli pregò come vero uomo per ottenerla, ma poi subito considerò il fine della sua missione in terra, che era proprio l'immolazione di se stesso, e supplicò il Padre a glorificarsi nel suo sacrificio, accettato pienamente per unirsi alla sua volontà. Perciò disse con accento di immenso amore: ma io sono venuto proprio per quest'ora. Padre, glorifica il tuo nome. Nel manifestare la ripugnanza che aveva per la morte che l'attendeva, si mostrava vero uomo, nell'invocare il Padre perché si fosse glorificato in lui, si mostrava vero figlio di Dio, verbo suo eterno, glorificazione sua infinita. In realtà, però, proprio sul Calvario il mondo fu vinto. Satana fu scacciato ed i cuori trovarono nel crocifisso per amore il centro e la meta del loro amore. Quella povertà, giunta fino alla nudità della croce, sconvolse per sempre lo spirito avido ed avaro del mondo. Quella carne divina, martoriata da tanti tormenti, ne confuse la concupiscenza, quell'amore immolato per purissimo amore di Dio, ne sgominò e distrusse l'egoismo e attrasse l'uomo al Signore nel desiderio dell'abnegazione e del sacrificio. Satana vide l'albero novello della vita e da esso il frutto che vi pendeva, frutto che doveva rendere gli uomini simili a Dio nella conoscenza della sua verità eterna. Chi dice di conoscere Gesù e non osserva i suoi comandamenti è bugiardo, e la verità non è in lui. Chi dice di stare con lui deve camminare come egli camminò. Chi dice di essere nella luce ed odia il suo fratello è tuttora nelle tenebre e non sa dove va, perché le tenebre hanno ciecato i suoi occhi. Vi sono ora molti anticristi nel mondo, sono usciti da noi ma non sono dei nostri. Quello che abbiamo udito dal principio rimanga fermo in noi. Non abbiamo bisogno che alcuno ci ammaestri nuove dottrine. Conserviamo la parola di Dio nel cuore, pratichiamola e guardiamoci dagli idoli che il mondo ha eretti per sua rovina. Tutto quello che è nato da Dio vince il mondo. Questa è la vittoria che vince il mondo, la nostra fede. Dio sia benedetto. Evviva Gesù, evviva Maria. Amen.
Amen. Che delizia. Ma diciamo, quando uno ascolta queste cose, dico, naturalmente dovrebbe essere, ci dovrebbe essere una reazione. Sentite, non voglio sapere altro che Cristo è Cristo crocifisso, come dice San Paolo, non vi riempite la testa di messaggini, cose. Ma per carità, ma perché vi fate prendere in giro? Ma senti la parola di Dio, no? Ecco, ti dà gioia, perché quando tu conosci Dio, non puoi che amarlo, cioè è impossibile resistergli, perché vedi questo amore che scende verso di te, ha offerto la sua vita per te, continua a offrire la sua vita per te. Ogni volta che vai a messa, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Vado a confessarmi, io ti assolvo nel nome del Padre. Ma che cosa devo fare per te? Dimmi, ho preparato un posto per te in paradiso, ti ho donato tutto me stesso, ti ho donato mia madre, ti ho donato i santi, ti ho donato l'angelo custode, ti ho mandato lo Spirito Santo, ma cosa ci vuole ancora per innamorarti, oh uomo di pietra? È vero, quando uno scopre l'amore di Dio, diciamo che diventa, non dico un solitario, nel senso che cerca di evitare le chiacchiere, no? Perché dice, io quando prego sto bene, no? E quando non riesco a dire le preghiere che mi sono prefisso di dire perché la Madonna le richiede, è una giornata sbagliata quella lì, una giornata che invece di darmi gioia mi dà, diciamo, tristezza, perché ho perso tempo. Il tempo è dono di Dio. Per capire il tempo lo capiremo in purgatorio, perché non usciremo di là e che non abbiamo pagato fino all'ultimo spicciolo. Ecco, Anna, io non lo so, credo che tu abbia anche qualche bel fioretto.
C'è il fioretto, sì, sì, che riguarda appunto Santa Teresa Benedetta della Croce. Ecco, il dono più prezioso del Carmelo. Ho avuto sempre la convinzione che il Signore mi avesse preparato nel Carmelo qualche cosa che soltanto lì potevo trovare. E questa è la confessione di Edith Stein, la futura Santa Teresa Benedetta della Croce, un'ebrea convertita al cattolicesimo, un tempo oratrice applaudita del suo tempo, brillante assistente alla cattedra di Ussel, filosofa anch'ella e molto apprezzata, donna venerata da molti, e dimostra quanto avesse atteso ciò che mancava nella sua vita per essere felice e che Dio teneva in serbo per lei. E il Signore glielo rivelò e glielo concesse come il dono più prezioso al Carmelo, il tesoro della croce, la beatitudine del silenzio, la rara perla dell'umiltà, che sembrano spegnere ogni umano desiderio e soffocano ogni vana aspirazione, invasero l'anima di Santa Teresa Benedetta della Croce, della presenza di Dio. Ed ella fu così ripiena di Lui, così penetrata dalla sua totalità, che in lei ogni vuoto fu mirabilmente colmato. Quando fece il suo ingresso in monastero, la nuova postulante era per la maggior parte delle monache una semplice sconosciuta. Sa cucire bene? No, cuciva infatti molto male. E circa le altre faccende domestiche? Ne era quasi del tutto incapace. Ma a questa eccezionale scuola di umiltà, la santa andava con tale naturalezza e disinvoltura che nessuno si sarebbe potuto accorgere dello sforzo che impiegava per vincersi. Sembrava che avesse dimenticato il suo passato, il suo sapere, le sue capacità intellettuali. Aveva raggiunto la semplicità di una bambina e la sovrabbondanza della vita divina l'aveva resa autenticamente felice. Poi c'è un altro pensiero di Santa Elisabetta della Trinità, un'altra carmelitana. Gesù ha messo nel mio cuore una sete di infinito e un bisogno così grande di amare che Lui solo lo può saziare. Perciò vado a Lui come il bambino alla mamma affinché Egli mi riempia di sé, mi invada, mi prenda e porti fra le sue braccia. Mi sembra che occorre essere semplici così con il buon Dio.
Anna, però noi siamo legati alla famiglia francescana,
sì?
Non possiamo non leggere il fioretto di domani, vero, che riguarda la serafica Santa Chiara d'Assisi.
Certo.
Il gesto sacro più amato.
Certo.
Ecco, così ti pregherei di leggere anche questo,
sì,
così in preparazione a questa grande santa.
Certo.
I santi sono tutti grandi, poi
uh-huh.
È che certo. Non ce n'è uno, cioè non ce n'è uno uguale all'altro, perché il Signore ha creato gli angeli che sono miriadi, non ce n'è uno uguale all'altro, e gli uomini, quanti miliardi di uomini, non ce n'è uno uguale all'altro. E pensate l'impronta digitale, solo il Signore lui c'ha il suo modo anche di farci capire le cose. Essendo io infinito, ecco, ho il potere di creare cose, una diversa dall'altra e una più bella dell'altra. La Santa Chiara,
ecco,
è Santa
sì,
Chiara.
Sì, la serafica Santa Chiara d'Assisi nutriva un amore ardente per la passione e la morte di Gesù. La meditazione assidua di questi misteri la commuoveva teneramente, tanto da farle bagnare il suolo di lacrime. Raccomandava alle monache l'amore a Gesù crocifisso con le parole, con l'esempio, con gli scritti. Ama con tutto il cuore Dio e Gesù suo figlio, crocifisso per noi peccatori, e non cada mai dalla tua mente il ricordo di Lui. Medita senza stancarti il mistero della croce, i dolori della madre ritta ai piedi della croce. Alle sue novizie insegnava a piangere Cristo crocifisso, a recitare l'orazione delle cinque piaghe di Gesù, a pregare specialmente nelle ore che coincidono con quelle della sua crocifissione e morte. Amava particolarmente il segno della croce. Si segnava con dignità e venerazione, e per mezzo di essa, di esso compiva anche miracoli. Un giorno il sommo pontefice si recò in visita al monastero di San Damiano e dopo il discorso di esortazione invitò la santa a benedire i pani preparati sulla mensa. Come testimonio della sua devozione, al gesto seguì immediatamente il prodigio e sulla crosta di ogni pane si stagliò ben visibile un segno di croce. Mamma mia. Ecco.
Ecco. Quello è il pane benedetto.
Sì.
Vero. Bene. Allora, dobbiamo fare gli auguri a tutte le signore, bambine, ragazze che portano il nome Chiara, ma oggi dobbiamo fare tutti gli auguri a tutti coloro che portano il santo dono di Lorenzo o Lorenza. Ecco. Abbiamo anche un ascoltatore carissimo, amico, vero, non vedente, che si chiama Lorenzo. E non è mica vero che è non vedente, cioè non vede con gli occhi della carne, ma però è proprio perché è un contemplativo, perché deve vedere con gli occhi dello spirito, capite? Bene, allora auguri a tutti quanti e a risentirci presto. Abbiamo ci avviciniamo al giorno dell'Assunta a piccoli passi, e poi abbiamo il sabato con Maria. Io non lo so se voi li ascoltate, ma domani, vero, c'è il sabato con Maria e mediteremo proprio la vita della Madonna. Ecco, Santa Chiara è modellata proprio sull'immagine della Madonna. Bene, auguri santi a tutti voi da Claudio
e da Anna. Ave Maria.
E che mi venga un po' di voce, perché qui devo continuare a parlare, non c'ho più voce. Ave Maria.
Ave Maria.